Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Un grande soldato di Krishna. Quel pomeriggio Prabhupada chiamò Tamala Krishna, che in quel momento stava pranzando. Tamala Krishna rispose immediatamente ed entrò nella stanza insieme ad alcuni altri GBC. Essi si avvicinarono per sentire ciò che Prabhupada voleva dire. Se voglio sopravvivere, egli disse, naturalmente dovrò prendere qualche cosa. Le sue parole uscirono lentamente e con difficoltà. Non è possibile sopravvivere senza prendere cibo, ma la mia sopravvivenza significa molti fastidi, uno dopo l'altro. Per questa ragione ho deciso di morire serenamente. La sua voce si fece strascicata e tutti erano troppo stupiti per parlare. Sedevano guardando quasi senza espressione Srila Prabhupada che giaceva a occhi chiusi. Ogni tanto egli emetteva un suono che assomigliava a una... E soltanto dopo alcuni minuti, molto lunghi, Tamala Krishna riuscì a chiedergli se dovevano continuare con il kirtan. Intanto, finito il pranzo, molti altri devoti erano entrati nella stanza e si erano messi a cantare un kirtan molto delicato. Tamala Krishna si piegò e assicurò a Prabhupada che la sua precedente famiglia avrebbe ricevuto una rendita. Prabhupada approvò. «Non preoccuparti», disse Tamala Krishna, «faremo in modo che tutti siano soddisfatti, in nessun caso dovranno sentirsi dispiaciuti». «Tu hai provveduto per tutti», Srila Prabhupada. Dopo qualche minuto, Prabhupada rivolse la sua attenzione ad Arisauri, che stava singhiozzando in silenzio vicino alla testa di Prabhupada. Con una sfumatura di serenità nella voce, Prabhupada domandò «Perché vuoi che sopravviva?» Arisauri non riusciva a parlare, sentiva che chiedere a Prabhupada di rimanere sarebbe stata un'offesa perché lui aveva già deciso di andarsene. Arisauri non riusciva a controllare le sue emozioni, eppure non voleva dire «Resta! Resta e lotta!» Né lui né gli altri volevano che Prabhupada se ne andasse. Probabilmente Tamala Krishna non aveva afferrato l'ultima osservazione di Prabhupada ad Arisauri e si piegò verso di lui con una mezza domanda. «Vogliono che tu sopravviva?» «Se voglio morire», disse Prabhupada, «questa sarà una morte molto serena. Continuate a cantare». Mentre il kirtan continuava, Tamala Krishna fece le sue scuse a Prabhupada e avendo Prabhupada chiesto la ragione delle sue scuse, Tamala Krishna rispose che egli era favorevole alla discussione. «Alla discussione?» disse Prabhupada. «Vogliono che sopravviva, mentre io voglio morire serenamente». Non posso fare miracoli. Il corpo fisico deve essere mantenuto se devo sopravvivere. Ma senza prendere cibo, come può andare avanti il corpo? Questo è fanatismo. È tutto nelle mani di Krishna, disse Tamala Krishna. Gli occhi chiusi di Prabhupada immediatamente si aprirono ed egli disse: Krishna vuole che faccia quello che preferisco. La scelta è mia. Krishna mi ha dato piena libertà. Queste parole allarmanti e fuori dalla norma colpirono alcuni devoti, ma Brahmananda intervenne in un sentimento di rassegnata sicurezza. «Non importa se vivi o muori, Prabhupada», disse, «tu sarai sempre con Krishna e noi saremo sempre con te, perché seguiremo le tue istruzioni. Se vivo o se muoio», disse Prabhupada, «sarò sempre un servitore di Krishna, perciò, se Brahmananda mi ha assicurato che questo movimento continuerà a svilupparsi, allora è meglio che mi lasciate morire serenamente». I devoti che distavano solo pochi centimetri da Prabhupada udirono sgomenti queste parole appena percettibili. Dopo qualche istante di profondo silenzio, essi ripresero il kirtan. Sembrò che Prabhupada riposasse. Pochi minuti, tutti i GBC disponibili e i sagnasi più anziani si riunirono nella stanza adiacente a quella di Prabhupada. Brahmananda si sentiva infelice per aver detto a Prabhupada che tutto sarebbe continuato anche senza di lui, perché questa affermazione aveva provocato la risposta di Prabhupada che in tal caso egli poteva morire serenamente. I devoti erano rimasti stupiti all'affermazione di Prabhupada che Krishna gli aveva dato libertà di scelta. Queste parole ora li colpivano come la folgore. Dicendo Krishna mi ha dato la scelta, Prabhupada aveva dato alla mente dei devoti una direzione differente. Abhirama ricordò loro che Prabhupada voleva che discutessero della sua ripresa fisica e ora essi stavano tenendo questa discussione. Tuttavia erano confusi e stupiti per l'improvvisa trasformazione del sentimento di Prabhupada. Kirtananda Swami, il discepolo più anziano, parlò con chiarezza e logica. Se Krishna aveva concesso a Prabhupada l'indipendenza per scegliere, ciò significava che egli aveva dato anche a loro l'indipendenza. Essi quindi dovevano rivendicare questa loro indipendenza e chiedere a Prabhupada di rimanere. Uno alla volta, i devoti parlarono a favore della decisione di chiedere a Prabhupada di restare. Sì, era un fatto che il movimento per la coscienza di Krishna sarebbe continuato anche senza la presenza fisica di Prabhupada, ma non sarebbe stata più la stessa cosa. Sì, disse Brahmananda, Prabhupada inoltre non aveva terminato la traduzione dello Srimad Bhagavatam. Sì, disse un altro, dovremmo chiedere a Prabhupada di restare almeno per 5 o 10 anni. 5 o 10 anni? Dovremmo chiedergli di restare per 100 anni! Ma non tutti i GBC sono presenti per decidere. Beh, chi tra i GBC ha intenzione di dire che non dovremmo chiedere a Prabhupada di rimanere? Erano tutti d'accordo, volevano che Prabhupada restasse ed avrebbero dovuto esprimergli questo loro desiderio. Lo stato d'animo degli ultimi giorni si era improvvisamente ribaltato. Non si trovavano più immersi in una profonda disperazione, ma stavano pensando positivamente ed entusiasticamente che Srila Prabhupada sarebbe restato con loro. Perché dovremmo pensare che non esiste più speranza per lui di tornare in buona salute? Disse Kirtananda. Gesù poteva riportare in vita le persone morte e anche gli yogi di questo mondo possono farlo. Perciò anche Prabhupada certamente può farlo se lo vuole. Ora Brahmananda intervenne energicamente. Non avevamo realizzato che abbiamo veramente bisogno di Prabhupada. Questo dovrebbe essere il nostro punto di vista. Non si tratta certo di concedere a Prabhupada di uscire dalla nostra presenza per un momento. Erano circa le 15:30 quando i 20 devoti entrarono nella stanza di Prabhupada e si affollarono tutti attorno al suo letto. Prabhupada giaceva ad occhi chiusi, immobile, ma attento alla loro presenza. Era stato scelto come rappresentante Kirtananda Swami, il quale si piegò per parlare a Srila Prabhupada. Con le ginocchia tremanti e gli occhi pieni di lacrime, Kirtananda appoggiò, singhiozzando la testa, a fianco del letto. Srila Prabhupada allungò il braccio, ma non poté trovare Kirtananda. «Chi è?» domandò Prabhupada. Molte voci risposero, «Kirtananda!» Srila Prabhupada allora posò la mano sul capo di Kirtananda e cominciò a strofinarla delicatamente. «Che cosa vuoi?» chiese. Nessuno riusciva a parlare e tutti aspettavano che Kirtanananda si riprendesse. Brahmananda alle spalle di Kirtanananda lo incitava e Tamalakrishna lo incoraggiava affinché si sforzasse di dire qualcosa. Finalmente, dopo un altro minuto di emozionante attesa, Kirtanananda sollevò la testa. Si rivolse a Srila Prabhupada e supplicò: «Se Krishna ti dà la scelta, allora non andare. Abbiamo bisogno di te». «Allora questa è la vostra opinione comune?» domandò Prabhupada. «Avete discusso?» Alzò la mano e la muoveva nell'aria come per indicare tutti i devoti. Brahmananda Swami intervenne in modo emozionale ma positivo. «Ci siamo riuniti tutti insieme, Srila Prabhupada. Vogliamo che tu rimanga, che guidi il movimento e finisca lo Srimad Bhagavatam. Diciamo che devi rimanere almeno per altri 10 anni. Hai fatto soltanto il 50% del tuo lavoro». Srila Prabhupada ascoltava attentamente, senza alcun moto. Ma quando Brahmananda disse 50%, si accigliò e disse «No». Infine pronunciò un Stava considerando la proposta. I suoi occhi erano ancora chiusi e sembrava che stesse consultando Krishna all'interno di se stesso, perciò pronunciò ancora alcuni e tutti stavano con il fiato sospeso, incapaci di parlare, di pensare o di fare qualcosa tranne che fissare intensamente Srila Prabhupada. Allora, con gli occhi ancora chiusi, sbadigliò e i suoi denti d'oro cominciarono ad apparire. «Va bene», disse. Quella fu all'apparenza la decisione più casuale sulla vita e sulla morte che mai fosse stata presa. In quel momento i devoti compresero la posizione indipendente di Srila Prabhupada. Egli poteva andarsene o stare, a sua scelta. Essi invece avevano perduto a tal punto la fede da pensare che la sua morte fosse inevitabile e non potesse essere differita, nemmeno da Srila Prabhupada stesso. Ora egli esibiva la sua meravigliosa natura, trascendentale, con un semplice sbadiglio. «Va bene», come se la scelta tra il vivere e il morire fosse la cosa meno importante di questo mondo. Harikesha fece una breve risata, il genere di cose a cui ricorreva quando Prabhupada faceva qualcosa di completamente trascendentale, di incomprensibile ed inimitabile. «Già è Prabhupada», disse. Prabhupada aveva di nuovo dimostrato di essere al di là della comprensione. I devoti ridevano nervosamente, incerti sull'opportunità di questo atteggiamento. Non sapendo se ridere o piangere, piombarono di nuovo nel silenzio per vedere ciò che Prabhupada avrebbe fatto. «Allora, datemi qualcosa da bere», disse. E tutti i devoti esclamarono: «Jai Prabhupada!» Sarebbe rimasto con loro, era confermato. Tutti si sentirono enormemente sollevati. «Tutte le glorie a Srila Prabhupada!» «Questo è vero affetto», rispose Prabhupada. L'atmosfera era cambiata. Srila Prabhupada era cambiato. I suoi servitori lo sollevarono e tutti i devoti restarono ad osservarlo mentre beveva un bicchiere pieno di succo d'uva. Ora, invece di ritrarre la sua energia come aveva fatto stabilmente negli ultimi giorni, tornò di nuovo alla vita. Poi si sdraiò. «Vi ringrazio molto», disse. «Hare Krishna». Questo era ciò che Prabhupada voleva. Stava estraendo le loro emozioni, accrescendo sempre più il loro affetto per lui, ponendoli in uno stato di angoscia trascendentale. Ora potevano capire, almeno a un livello minimo, a che cosa somigliava il tormento della separazione delle gopi. Srila Prabhupada stava portando i suoi discepoli al limite massimo dei sentimenti devozionali per dimostrare loro che in realtà la loro vita era nelle sue mani. Dopo una lunga pausa chiese: «Fragole, ne hanno portate?» «Sì, Srila Prabhupada», disse Tamala Krishna, «fragole molto belle». «Ne prenderò qualcuna», disse. «Srila Prabhupada», disse Tamala Krishna, «hai dato la tua parola a Krishna, a Bombay, che l'avresti contemplato stando seduto nel suo nuovo grande tempio, e ora devi mantenere la tua parola». Un sorriso luminoso comparve sul volto di Prabhupada. «Hai fissato la data per l'apertura del tempio di Bombay?» disse Brahmananda. «Il 1° gennaio. Perciò ti invitiamo a venire, Srila Prabhupada. È il tuo tempio. Hai chiesto a Krishna di scendere là quando tutti noi ce ne saremmo andati. Tu continuasti la lotta». «Sì, questa è stata una grande lotta», disse Prabhupada sorridendo. «Va bene», disse, «ma il canto non deve essere interrotto. Le cose devono andare avanti, naturalmente». Rivolgendosi a Kirtananda, Prabhupada domandò: «Il palazzo di Kirtananda, quando sarà pronto?» «All'inizio della primavera», rispose Kirtananda, «appena la temperatura sarà un po' più mite. Questo ti dà l'opportunità di avere un po' di tempo per rimetterti, poi andrai a Bombay a inaugurare il tempio là, e dopo puoi venire a inaugurare il tuo palazzo. Abbiamo circa 75 lettere da tutti i devoti di New Vrindavana e tutti ti stanno pregando di venire. Dicono che la loro vita è finita se non vieni». «Adesso lasciatemi riposare un po'», disse Prabhupada, «e poi prenderò le fragole». Più tardi, quel giorno, Srila Prabhupada stava parlando sempre più distintamente e citando versi, compreso il verso della Sri Isopanishad che dice: «Colui che conosce Dio, la Persona Suprema, può continuare a vivere per centinaia di anni». Si sollevò nel letto e beve un po' di brodo vegetale. Parlò anche per mezz'ora con Giriraj di questioni bancarie, interrogandolo ripetutamente per essere sicuro che avesse capito. Parlò anche diffusamente con Rameshwara Swami a proposito della predica della coscienza di Krishna in Iran. Velocemente la notizia che Prabhupada aveva deciso di vivere raggiunse i devoti di tutto il mondo, specialmente a Vrindavana, dove la depressione si era diffusa. I devoti ora si sentivano felici e grati. Parlavano con maggiore entusiasmo della predica. Tutti i devoti a Vrindavana erano concordi nel dire che tutto ciò che Prabhupada aveva fatto era stato compiuto al fine di istruire i suoi discepoli. Precedentemente i devoti avevano discusso sul fatto che Prabhupada stava insegnando loro come morire, ma ora vi era una maggiore consapevolezza che egli stava insegnando loro come vivere per amore. Stava cercando di ottenere questo obiettivo, intensificando il loro amore per lui. Alcuni devoti sentivano che l'istruzione che Prabhupada stava offrendo loro, ora, era la sua istruzione suprema, la ragione di tutto ciò che aveva fatto. La base della coscienza di Krishna, infatti, era l'amore. Srila Prabhupada aveva scritto nei suoi libri: «Prema Pumarto Mahan», l'amore di Krishna è il fine supremo della vita. Solo quando un devoto ha sviluppato un amore puro e senza macchia per Krishna può accedere al mondo spirituale. Alcuni devoti dicevano che per portare i suoi discepoli a un livello più elevato e più puro di amore, Prabhupada era rimasto nel mondo materiale e aveva offerto ai suoi discepoli l'opportunità di servirlo molto intimamente a Vrindavana. Altri devoti invece consideravano le attività di Srila Prabhupada troppo difficili per loro e si limitarono a considerare inconcepibili, acintie, questi divertimenti. Tutti però potevano almeno capire, sia come testimoni, sia per sentito dire, che Srila Prabhupada aveva risposto al grido di dipendenza e di amore dei suoi discepoli dicendo: «Questo è vero affetto». Bye. E siamo così giunti alla parte 11, intitolato La lezione finale. Nonostante la sua promessa di vivere, Prabhupada disse che la sua vita era ancora nelle mani di Krishna, come tutto del resto. La sua libera scelta non significava che egli era assolutamente indipendente. L'attitudine del puro devoto consisteva nell'arrendersi completamente a Krishna. Qualunque cosa accadesse, nello stato d'animo delle gopi, il più importante devoto di Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, pregava: puoi schiacciarmi con il tuo abbraccio o strapparmi il cuore con la tua assenza, ma resterai sempre incondizionatamente l'eterno Signore che adoro. Poiché le relazioni scambiate tra il Signore e i suoi puri devoti sono sempre supremamente personali, sia il Signore che i suoi devoti esprimono desideri e volontà personali. Nei suoi lila infantili, Krishna talvolta fa a pezzi i vasi di burro di Madre Yashoda e talvolta permette che lei lo afferri e lo leghi. In ogni caso, la volontà del Signore e la volontà dei devoti si uniformano sempre a un unico interesse, pur esprimendosi a volte nella forma di conflitto amoroso. Similmente, benché Srila Prabhupada avesse promesso ai suoi devoti di rimanere con loro e di sfidare la morte, egli si manteneva ancora arreso alla volontà di Krishna. Srila Prabhupada aveva già espresso la sua sottomissione nelle preghiere che aveva dato ai suoi discepoli da offrire a suo nome. Mio caro Krishna, se lo desideri, ti preghiamo di prenderti cura di Srila Prabhupada. Con la frase «se lo desideri», Prabhupada ricordava ai suoi seguaci la suprema prerogativa di Krishna e chiedeva loro di rifugiarsi in essa, sebbene concedesse loro un modo accettabile per fare ricorso a Krishna. In un'occasione simile a questa, nel 1967, aveva consegnato ai suoi discepoli un'altra preghiera: «Il mio maestro non ha ancora compiuto la sua missione». Egli aveva affermato che Krishna aveva risposto a questa preghiera, esaudendo il desiderio dei devoti. Srila Prabhupada stesso aveva risposto alle preghiere dei suoi devoti e Krishna gli aveva dato la scelta. Tuttavia, come anima arresa, Prabhupada aspettava gli ulteriori sviluppi, sempre sensibile alla volontà di Krishna. In seguito all'invito di Kirtananda a venire nel suo palazzo di New Vrindavana, Prabhupada aveva detto: «Vediamo in quale palazzo andrò».
Dasamati Nandana Braja Braja Nagara Gokula Ranjana Kala. Gopi Parana Dhana Madana Manohara Kaliya Damana Vibhanam Gopi Parana Dhana Madana Manohara Kaliya Damana Vibhanam Dasamati Nandana Brajabara Nagara Nandana Kana Dasamati Nandana Brajabara Nagara Gopi Parana Dhana Piparana Dhana Madana Manahara Kaliya Damana Vibhana Dasamati Nandana Brajabara Nagara
Come talvolta può esistere una tensione amorosa tra il Signore e il suo puro devoto, così ora esisteva una tensione tra Srila Prabhupada e i suoi seguaci. Prima del disperato appello presentato dai discepoli accanto al suo letto, Srila Prabhupada aveva considerato fosse suo dovere insegnare ai suoi discepoli come morire. Una parte della sua missione consisteva nello stabilire l'esempio perfetto di quella che era la più importante lezione: come superare l'esame supremo della vita. Ora però i suoi discepoli gli chiedevano di differire la lezione relativa alla morte per restare indefinitivamente nel campo della predica. Prabhupada aveva consentito mostrando di avere la possibilità di vivere se lo voleva. Presto o tardi, tuttavia, egli doveva tornare alla lezione sul modo in cui una persona deve affrontare la fine dell'esistenza. Un aspetto speciale delle attività di Srila Prabhupada consisteva nel riferirsi intimamente alla condizione umana, mentre contemporaneamente restava alieno e trascendentale ad essa. Come devoto, egli non era subordinato alla legge del karma, che assegna reazioni per le azioni pie o colpevoli. Come affermato da Srila Rupa Goswami, chi è pienamente impegnato, corpo, mente e parole, nel servizio devozionale a Krishna è un'anima liberata, benché stia vivendo in questo mondo. Spesso le persone fraintendono i movimenti di un puro devoto nell'ambito del mondo materiale, proprio come osservando le nuvole che volano vicino alla luna. Si può pensare che sia la luna stessa a muoversi. Per questa ragione gli Shastra ci mettono in guardia di non considerare il guru un uomo ordinario, soggetto al karma. Srila Prabhupada, tuttavia, pur mantenendosi trascendentale a questo mondo, mostrò alle anime condizionate il modo di elevarsi allo stadio della liberazione, pensando costantemente a Krishna e servendolo per poter in seguito tornare a lui, nell'eterno mondo spirituale. Inoltre le lezioni di Prabhupada erano sempre pratiche e universali. I libri di Prabhupada, per esempio, non erano mera teoria, ma esperienza ricca di conoscenza realizzata. Prabhupada aveva sperimentato praticamente ciò che era oggetto della sua predica. La sua vita intera era stata esemplare. Aveva vissuto la vita di famiglia e anche allora aveva predicato vigorosamente con la pubblicazione della rivista Back to Godhead. In condizioni di povertà e senza aiuto, aveva lottato per dare inizio a un movimento spirituale e per grazia di Krishna e del suo maestro spirituale era riuscito ad avere successo. Aveva sempre mostrato con tentativi che sembravano umani la sua volontà di accettare con coraggio le austerità e di affrontare il pericolo. Aveva esibito una vita spirituale esemplare che tutti avrebbero potuto tentare di seguire. In età avanzata si era recato da solo in un paese straniero e aveva cantato Hare Krishna in un parco di New York, attraendo i giovani americani di ambo i sessi. Tutti quindi dovrebbero seguire il suo esempio e cercare di servire Krishna, nonostante gli eventuali impedimenti. Srila Prabhupada incontrò molti ostacoli, eppure con la sua libera volontà e con l'aiuto di Krishna poté superarli. Questo fu il suo fulgido esempio. È detto che Sri Chaitanya 500 anni fa ha reso accessibile la sottomissione a Krishna più di quanto non l'abbia resa Sri Krishna 5000 anni or sono. Srila Prabhupada ha reso accessibile la coscienza di Krishna per le persone di tutto il mondo. Come parte della sua istruzione e del suo esempio, Srila Prabhupada sapeva di dover insegnare a tutti come si muore. Era sfuggito molte volte alla morte, per grazia di Krishna, per le preghiere dei suoi discepoli e per la potente e pura volontà insita in lui stesso di diffondere il suo movimento. Ma grazie ai segni che Sri Krishna gli aveva manifestato nel 1977, Srila Prabhupada cominciò decisamente e definitivamente a portare a termine la sua missione nel mondo materiale. Tra i suoi doveri finali vi era la necessità di offrire le direttive complete sul modo di morire. Egli spiegò in modo perfetto come fare ciò che tutti devono fare, la cosa più difficile da realizzare con successo. Morire. Tuttavia era presente un conflitto d'amore. Prabhupada amava i suoi discepoli e sapeva anche che essi non erano ancora discepoli completamente maturi. Il suo movimento aveva raggiunto già una grande potenza e statura nel mondo, eppure aveva numerosi nemici. Egli era incline a proteggere sempre i suoi discepoli. Il suo movimento e tutti gli esseri viventi, animali compresi. Così, quando i suoi discepoli più intimi e fedeli si giustificavano affermando di non poter andare avanti senza di lui, egli, lasciando da parte la sua lezione sulla morte, accettava di rimanere e di predicare. Ma a che punto essi avrebbero avuto la volontà di lasciarlo partire? A che punto egli avrebbe potuto dire che il mondo di Maya e i nemici di Krishna erano fuori causa? A che punto i suoi discepoli sarebbero stati completamente maturi? Nel seguire la decisione di rimanere, Srila Prabhupada si affidò completamente ai suoi discepoli, concedendo loro di curarsi completamente di lui. Coloro che vi parteciparono ricordarono che mai prima d'allora Srila Prabhupada aveva permesso di stabilire con lui un'intima relazione come questa. L'unica relazione che poteva essere in qualche modo paragonata a questa si era avuta a New York nel 1966, quando Prabhupada si era mostrato molto intimo nei rapporti con le prime persone che si erano unite a lui. Persone che non erano affatto consapevoli dell'etichetta che si deve seguire nell'avvicinare un maestro spirituale. Tuttavia, coloro che erano stati presenti allora, ed erano presenti anche ora, dissero che la relazione in questo periodo fu ancora più intima. A un certo punto Kirtanananda insisté con fermezza affinché Srila Prabhupada bevesse una tazza intera di succo, sebbene Prabhupada sostenesse di averne bevuto abbastanza. Kirtanananda si sentì così inopportuno nell'insistere. «Io non sono come Madre Yashoda per poter far questo», disse. «Devo ricordare che tu sei il mio maestro spirituale». Srila Prabhupada si dispose ad assecondare gli ordini di Kirtanananda. Similmente Bhavananda, Tamalakrishna, Bhaktisharu, Upendra e altri servitori riuscirono a fargli osservare alcune diete e si presero costantemente cura del suo corpo. Gli altri devoti ricordarono la storia di Shvarapuri, il quale aveva prestato un servizio molto intimo al corpo del suo maestro spirituale, Madhavendra Puri, che era giunto all'ultimo stadio della sua vita ed era pressoché invalido. Secondo la Chaitanya Charitamrita, fu questa cura servile per il corpo del suo maestro spirituale che permise a Ishvarapuri di mettere alla prova il suo amore verso il maestro spirituale e gli permise di diventare poi il maestro spirituale di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada aveva rinviato le sue lezioni sulla morte. Per poter dare ai suoi discepoli l'incomparabile opportunità di servirlo con un puro e semplice amore. E non lo concesse soltanto a pochi, ma a chiunque venisse a Vrindavana. Molti vennero e a tutti fu concesso di entrare nella stanza di Prabhupada, di massaggiargli il corpo e di sedersi con lui per tutto il tempo che volevano, giorno e notte, cantando il santo nome per il suo piacere. Srila Prabhupada riprese il suo lavoro di traduzione e ciò avvenne apertamente, mentre in precedenza egli aveva sempre letto e lavorato in solitudine. Ora egli incoraggiava tutti i devoti a venire a visitarlo mentre giaceva nel letto e dettava i suoi commenti Bhaktivedanta. Si stava donando completamente e lo dichiarava dicendo ai devoti presenti: «Non lasciatemi mai» e anche «Non posso vivere senza la vostra compagnia». Essi gli avevano chiesto di restare ed egli aveva accettato e si era affidato completamente alle loro cure. Coloro che erano stati benedetti da questo servizio sentirono di superare tutte le barriere di riluttanza a servire e anche tutte le barriere di desiderio materiale. Servendo intimamente Srila Prabhupada, acquisirono la forza di una completa resa e seppero che essa li avrebbe sostenuti sempre, anche nell'eventualità che Prabhupada se ne fosse andato definitivamente da questo mondo. Inoltre Prabhupada continuò a parlare come aveva fatto nei mesi recenti a proposito del fatto di non temere la morte e di restare fissi nella conoscenza trascendentale. Quando ricevette la presentazione di alcuni suoi libri stampati di recente in lingua portoghese da Hridayananda Prabhupada, lo incoraggiò con queste parole: «Questa è vita, il mondo materiale è costituito soltanto di ossa. Le ossa non sono la nostra vera vita. La nostra vera preoccupazione è la forza vivente. Le ossa possono rimanere o andare, non ha importanza. La vera vita sostiene le ossa». C'è la storia di un rishi che viveva soltanto con le ossa. Quindi c'è una vita che ti permette di vivere soltanto grazie alle ossa. Hiranyakashipur lo fece. «Anche tu lo stai facendo», disse Tamalakrishna. «Perciò prenditi cura di queste ossa il più a lungo possibile», disse Prabhupada. «Tuttavia, la vera vita è qui. Ricordalo sempre. Mondo materiale significa soltanto voler mantenere insieme carne ed ossa, senza aver conoscenza di ciò che si è». quando Atreya Rishi aveva visitato Srila Prabhupada e gli aveva chiesto di visitare Teheran, Prabhupada aveva risposto che era pronto ad andare, ma aveva aggiunto: ora tu devi prendere con te un mucchietto di ossa. Naturalmente questo era il medesimo tema che Prabhupada aveva sempre insegnato, gli stessi argomenti dei suoi libri. Le lezioni, tuttavia, diventavano molto più acute e stringenti quando Prabhupada le applicava alla sua stessa situazione. Più di un devoto paragonò Prabhupada a Bhishmadeva, che nei suoi ultimi giorni lasciò importanti istruzioni. Come Bhishma non sentiva dolore e dal suo letto di frecce trasmetteva discorsi pieni di conoscenza e di amore, come Bhishma determinava con la sua stessa volontà il momento di lasciare questo mondo. Così Prabhupada trascorreva i suoi ultimi giorni dimenticando la sua condizione fisica, sfidando la morte e istruendo i suoi figli spiritualmente innocenti. I figli di Prabhupada tuttavia non potevano rimanere più a lungo accanto a lui e limitarsi ad ascoltare le sue lezioni filosofiche. Prabhupada aveva accettato il loro affetto in seguito al loro pianto, che era un appello affinché restasse con loro, ed ora essi volevano esprimergli l'affetto nel solo modo che capivano. Un mondo con Srila Prabhupada vivo, che parlava con loro, che rideva o rimproverava a suo piacere. Volevano che mangiasse e bevesse per tornare a essere fisicamente forte. Allora di nuovo Srila Prabhupada sembrò cambiare e ricominciò a rifiutare il cibo e le bevande. Aveva differito la sua morte per scambiare relazioni amorose con i suoi discepoli. Eppure, simultaneamente, rifiutando di bere e di mangiare, egli dimostrava di preferire la morte. Ammise, messo alle strette, che vivere senza bere e mangiare era una linea d'azione impossibile. Né si aspettava o voleva miracoli. Se fosse stato sul punto di migliorare, avrebbe dovuto nutrirsi. Ma per sue motivazioni personali, egli non voleva mangiare. Diceva che il fatto di ristabilirsi era materiale e non lo voleva. Prabhupada si mantenne in stretta armonia con la volontà di Krishna, permettendo che fosse il santo nome a sostenerlo. I dottori che venivano spesso restavano perplessi, ma coloro che erano Vaishnava capivano e rispettavano le sue prerogative. I servitori di Prabhupada facevano tentativi, ansiosi, per indurre Prabhupada a fare una cura regolare, ma Prabhupada preferiva limitarsi ai Kirtan e allo Srimad Bhagavatam. Mentre simultaneamente manteneva la volontà di vivere. Metteva in risalto l'ansia dei suoi discepoli e pazientemente spiegava la situazione confusa che essi si trovavano a vivere. Voleva le loro cure e concesse loro di cercare di curarlo, sapendo che ciò li avrebbe portati a una resa d'amore sempre più intensa. Gradualmente però risultò sempre più chiaro che la volontà di Krishna stava indicando la dipartita di Prabhupada. Srila Prabhupada, Bhavananda tentava di persuaderlo, sempre agendo nella convinzione che, se voleva, Prabhupada poteva restare. La tua presenza su questo pianeta è la sola cosa che può impedire all'assalto del Kali Yuga di non diventare effettivo. Non hai idea di ciò che accadrà se te ne vai. Non è nelle mie mani, disse Prabhupada con coscienza perfettamente limpida. Krishna, Balarama. Srila Prabhupada parlava sempre con chiarezza, con logica e completa devozione a Krishna. Fino alla fine egli trattò argomenti pratici, decidendo di formare un'associazione caritatevole, Bhaktivedanta Swami, destinata alla ricostruzione di antichi templi in Bengala e organizzando i dettagli definitivi riguardando le proprietà dell'ISKCON e i fondi. Nel trattare stava sempre allerta, rimanendo assorto nel Kirtan e nel Bhagavatam. Tuttavia diventò ovvio per i suoi discepoli che, nonostante la sua promessa, egli si dirigeva inevitabilmente verso l'offerta della lezione definitiva. Stava insegnando che l'amore era al di là della morte, che l'amore di un discepolo poteva richiamare il maestro spirituale e tornare nel mondo, e che un puro devoto aveva la possibilità di restare nel mondo al di là del tempo a lui assegnato. Nel frattempo, invece, egli si stava avviando con determinazione verso il momento conclusivo. Aveva detto loro che Krishna gli aveva concesso la libera volontà e anche loro, con la loro libera volontà, gli avevano chiesto di rimanere. Egli aveva accettato, ma essi sapevano che lui non era obbligato. Se nonostante le loro preghiere Sri Krishna aveva detto a Prabhupada che egli doveva tornare a casa, da Dio, che cosa potevano fare loro se non accettare? Se Srila Prabhupada stava accettando, anche loro avrebbero accettato. Niente però poteva cambiare la loro realtà della loro resa d'amore. Questo era diventato un solido patto che nessun cambiamento materiale avrebbe potuto far svanire. Essi avevano superato la prova dell'eterno servizio d'amore e questo non poteva essere portato via, nemmeno dalla morte. E anche per oggi termina qui la nostra lettura dalla parte sesta della Srila Prabhupada Lilamrita, il capitolo intitolato La lezione finale.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya, dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Prabhu Nityananda, Sri Advaita.